Devo mettermi così. Allora, buongiorno a tutti, grazie di partecipare a questo evento che vuole fare un po' il punto della situazione sullo stato di attuazione delle varie iniziative in materia di sanità elettronica, di sanità digitale, sia a livello di istituzioni centrali sia a livello regionale, con la testimonianza anche di imprese per poter veramente avere un confronto tra le istituzioni e chi poi dà il supporto e quindi a che possano essere realizzati i vari interventi di digitalizzazione. È un momento appunto di condivisione e di illustrazione, di poter portare a conoscenza quello che si sta facendo ai vari livelli istituzionali. Inizieremo con un intervento, il primo intervento che è quello mio, io sono direttore generale del sistema informativo del Ministero della Salute, per illustrare quelle che sono appunto le iniziative che il Ministero sta conducendo in materia di sanità elettronica. Ci sarà poi l'intervento della dottoressa Paola Tarquini del Dipartimento di Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Avremo poi il dottor Daprà, presidente Assinter, che è l'Associazione delle Società per l'Innovazione Tecnologica nelle Regioni. Il dottor Carlo Benedetti, responsabile del Servizio Sistema Informativo e Mobilità Sanitaria della Regione Umbria. Il dottor Mario Po, direttore amministrativo dell'azienda URSS numero 8 di Asolo. Poi, a mano che ci sarà l'intervento, vi illustrerò l'oggetto specifico dell'intervento di ogni relatore. E poi il dottor Pedicini, direttore generale dell'IRCCS Fondazione Pascale di Napoli. Proprio perché si è pensato appunto di portare a conoscenza sia l'iniziativa a livello istituzionale centrale, e sia singole specifiche esperienze che si stanno conducendo a livello regionale e a livello aziendale. Allora io partirei subito in maniera tale da cercare anche di recuperare un po' il tempo. Diciamo che coerentemente con quelle che sono le direttive, le indicazioni, gli indirizzi a livello europeo, l'evoluzione della sanità in rete deve essere indirizzata ad accrescere l'efficienza e la sicurezza del settore sanitario e ad assicurare anche migliori e più efficaci servizi sanitari. E questo a beneficio non solo del paziente prima di tutto, anche perché è principio fondamentale la persona al centro dell'assistenza e quindi vedere come le soluzioni digitali, la digitalizzazione dei servizi possa contribuire a migliorare la qualità dell'assistenza, ma anche a beneficio degli operatori sanitari, della società e anche dell'economia nel suo complesso, che sono poi i quattro punti che erano stati individuati proprio dalla dichiarazione finale di Praga, a conclusione appunto della conferenza sull'e-health. Nell'ambito poi del piano strategico 2020 lanciato dalla Commissione europea il 3 marzo 2010 e finalizzato appunto a contrastare la particolare congiuntura economica e a sostenere la crescita dell'economia a livello comunitario, sono previste varie iniziative, tra cui la predisposizione di un'agenda europea per il digitale. L'agenda è stata predisposta appunto dalla Commissione europea in attuazione del Piano Europa 2020 e tale agenda è stata ufficializzata nel maggio del 2010 per fornire un contributo alla crescita e al diffondersi a livello europeo e i benefici derivanti appunto dall'era digitale. E l'agenda definisce alcuni obiettivi, tra cui fondamentale è quello di sfruttare appunto il potenziale dell'ICT a vantaggio della società. E tra gli ambiti di intervento finalizzati al raggiungimento appunto di questo obiettivo viene previsto l'assistenza sanitaria sostenibile e supporto dell'ICT per una vita dignitosa e indipendente. In questo ambito sono state individuate due azioni chiave. L'azione chiave 13 che mira appunto a dotare i cittadini europei di un accesso online sicuro ai propri dati medici entro il 2015 e raggiungere poi entro il 2020 una elevata diffusione di servizi di telemedicina. E poi l'azione chiave 14 cioè la predisposizione di una raccomandazione finalizzata a definire un minimo set comune di dati per l'interoperabilità dei patient records a livello europeo entro il 2012. Poi a queste si aggiungono ulteriori azioni finalizzate a promuovere gli standard, l'interoperabilità, il test e la certificazione dei sistemi informativi sanitari entro il 2015. E l'altra appunto rinforzare il programma attraverso il quale, grazie appunto agli strumenti ICT, consentire alle persone anziane e ai disabili di essere autosufficienti ed attive nella società. Questo è particolarmente diciamo importante perché sappiamo tutti che oggi e in prospettiva si arriverà poi nel 2050 con una società in cui c'è veramente un numero di anziani over 65 che di cui noi dovremmo tenere assolutamente conto, perché l'assistenza sanitaria dovrà essere organizzata in modo diverso da quello in cui oggi ancora siamo di fronte, ma sul quale si sta lavorando per spostare sempre più l'assistenza dall'ospedale al territorio, e quindi la necessità anche di portare il più possibile, cioè di evitare che sia il paziente a spostarsi, ma le informazioni. E qui necessariamente le soluzioni ICT sono di supporto perché questo possa avvenire. E da qui appunto la prospettiva è quella di arrivare ad una digitalizzazione, un'informatizzazione, tutta una serie di servizi che rendano sempre più l'assistenza vicina, se non al domicilio del paziente. Ecco. A livello nazionale, proprio in linea con quelle che sono le indicazioni, le direttive, i principi dettati a livello comunitario, al fine proprio di conferire al cittadino un ruolo centrale, nel luglio del 2008 è stato istituito presso il Ministero della Salute un gruppo di lavoro per lo sviluppo della sanità in rete, lungo direttrici che riguardano il CUP, il fascicolo sanitario elettronico, la telemedicina, la prescrizione elettronica e i certificati telematici. Alla base di questo c'è poi la dematerializzazione, perché come tutte, per digitalizzare i servizi, necessariamente a supporto di questa attività bisogna procedere sulla dematerializzazione di quelli che sono i documenti sanitari, perché le informazioni possano effettivamente viaggiare e essere messi a disposizione attraverso strumenti tecnologici. Proprio per generare quelle informazioni che noi abbiamo definito livelli essenziali di informazione LEI, che accompagnano i LEA, i livelli essenziali di assistenza. Senza le informazioni e i dati non è possibile effettivamente avere quelle che sono la situazione e poter valutare l'effettiva qualità dell'assistenza sanitaria, e quindi la necessità poi qui di un coinvolgimento delle regioni necessariamente, con cui il Ministero della Salute collabora e in perfetta sintonia. E come vedremo, i vari provvedimenti, i varie linee guida che abbiamo adottato sono state tutte condivise e oggetto di intesa in conferenza Stato-Regioni. Al fine appunto di consentire in tempi rapidi uno sviluppo coerente e armonico della sanità in rete, il gruppo di lavoro si è dato un metodo di lavoro, partendo innanzitutto da un'analisi dell'esistente, cioè di quello che effettivamente era in essere, di quello che era stato realizzato alle regioni, e quindi una ricognizione dei vari provvedimenti, un approfondimento sui vari progetti che erano in essere, che erano in corso a livello regionale, per elaborare delle linee guida, delle norme da attuare poi attraverso il recepimento in specifici provvedimenti regionali o attraverso regolamenti. Io non so perché vado sempre indietro. E poi facendo appunto una roadmap di quelle che erano le attività, vediamo come, partendo appunto a luglio 2008 fino a maggio 2011, sono andate avanti le varie attività. E sul CUP abbiamo elaborato delle linee guida, partendo da una ricognizione che abbiamo fatto appunto nel luglio del 2008 su quella che era lo stato di attuazione dei CUP a livello regionale, ed è emersa una situazione abbastanza differenziata con soluzioni anche tecnologiche diverse. E da qui quindi l'esigenza di predisporre delle linee guida che dessero degli indirizzi a livello nazionale, perché le regioni che avevano in corso i progetti o che li stavano realizzando o comunque che stavano incominciando ad attivarli, tenessero conto di quelle che erano, diciamo, i principi e le indicazioni e determinate caratteristiche che avevamo riscontrato nei diversi progetti che erano emersi appunto da questa ricognizione effettuata. Proprio con, appunto, in relazione a queste finalità, dopo un lavoro condiviso con le regioni, sono state elaborate linee guida nazionali sui sistemi CUP, sul quale il 29 aprile del 2010 è stata acquisita l'intesa della Conferenza Stato-Regioni. Non solo, ma le linee guida saranno, poi il recepimento di queste linee guida sarà valutato in sede di adempimenti LEA. Nel senso che andremo a valutare e a verificare già a partire dal, appunto, nella verifica del tavolo di adempimenti LEA del 2010 con riferimento al 2010, quindi quest'anno, cosa le regioni hanno effettivamente posto in essere per recepire queste indicazioni delle linee guida. Non solo, ma le linee guida sono state poi richiamate dal piano nazionale di governo delle liste di attesa per il triennio 2010-2012, che anche se è stato approvato dalla conferenza Stato-Regioni nell'ottobre del 2010. C'è proprio un rinvio, uno specifico richiamo alle linee guida nazionali CUP. Quindi il CUP, in base appunto a quegli elementi, a quelle caratteristiche che sono state individuate nelle linee guida, dovrà essere organizzato e articolato, realizzato all'interno delle regioni, proprio perché il CUP concorra all'abbattimento delle liste d'attesa, che sappiamo tutti essere uno dei problemi principali sul quale si sta lavorando per cercare di ridurle il più possibile. L'altra iniziativa importante è il fascicolo sanitario elettronico. Anche qui abbiamo proceduto nel luglio 2008 ad una ricognizione, no? della situazione, diciamo, di realizzazione dei vari progetti esistenti a livello regionale, e anche qui abbiamo riscontrato una forte disomogeneità. Sebbene, diciamo, le regioni siano abbastanza attive nel realizzare i sistemi, appunto, il fascicolo sanitario elettronico, c'era però una forte differenziazione, e da qui anche l'esigenza appunto di definire linee guida per dare degli indirizzi comuni. È stato quindi istituito un tavolo specifico sul fascicolo sanitario elettronico presso il Ministero della Salute, al quale partecipano, oltre appunto esperti interni e esterni del Ministero, anche rappresentanti delle regioni che sono state individuate dalla Commissione Salute delle regioni, e sono la Regione Lombardia, la Regione Toscana e la Regione Emilia-Romagna. Rappresentanti del Dipartimento dell'Innovazione e della Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e del DigitPA. Della presidenza, entrambi la presidenza del Consiglio dei Ministri. E in più partecipa al tavolo come osservatore, e una precisazione il garante ci tiene, come osservatore il garante della privacy. Si è fatto un lavoro condiviso, congiunto, notevole, e anche il fatto appunto della presenza, sebbene come osservatore, del garante, ha certamente dato un valore aggiunto, perché noi sappiamo tutti che in questa materia, soprattutto nella sanità elettronica, trattando appunto di trasmissione per via telematica, i dati e quant'altro, c'è un'attenzione molto forte da parte del garante, perché si tratta appunto di dati sensibili, altamente sensibili. Quindi la partecipazione del garante ha contribuito a trovare quelle soluzioni, a individuare, diciamo, quelle regole che tenessero conto e dell'esigenza, appunto, della necessità di pervenire a una definizione di fascicolo, ad una definizione dei dati, degli standard, delle tecnologie, rispettando sempre però il principio della riservatezza. Si è quindi giunti alla definizione anche di una norma. Attualmente il fascicolo sanitario elettronico è utilizzato soltanto per finalità di cura, perché questo ci consente oggi la normativa vigente, previo consenso del paziente, quindi può essere costituito previo sempre consenso del paziente. Però è solo per finalità di cura, sfuggivano quindi quelle altre finalità e di indagini, di studi epidemiologici, ma soprattutto di programmazione, controllo e verifica, valutazione della qualità dell'assistenza sanitaria, che non è possibile allo stato attuale poter perseguire, né da parte del Ministero della Salute né da parte delle Regioni. Quindi era necessario una norma di legge. Su questo il tavolo ha lavorato, ha predisposto la norma ed è stato inserito nel disegno di legge di iniziativa su proposta del Ministro della Salute, iniziativa governativa, recante delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini professionali sanitari, nonché disposizioni in materia sanitaria. Nell'ambito di questo disegno di legge c'è l'articolo relativo specifico al fascicolo sanitario elettronico. Questo disegno di legge è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il 10 marzo 2011 ed è stato presentato alla Camera dei Deputati il 7 aprile del 2011 ed è l'atto Camera 4274. È stato assegnato alla Commissione 12ª della Camera e Affari Sociali, che è quello che tratta appunto le tematiche della salute. È stato richiesto il parere alle commissioni competenti ed è in fase d'avvio il percorso l'iter legislativo. L'approvazione di questa norma segnerà un passo fondamentale, perché appunto darà la possibilità di poter costituire il fascicolo anche per le altre finalità e non soltanto di cura. Sulla base, il mandato, diciamo, che era stato anche affidato a questo tavolo era appunto la predisposizione di linee guida. Allora, le linee guida che sono state approvate, sono state oggetto di intesa conferenza Stato-Regioni del 10 febbraio 2011. Le linee guida anticipano in qualche modo la norma, logicamente però avendo riferimento solo le finalità di cura, perché non è possibile. Siccome la norma, la norma di legge prevede l'emanazione di un regolamento per l'attuazione, ed è lì poi che andremo a definire nel dettaglio e a declinare quelle che sono le caratteristiche, i tipi di dati, i soggetti che possono accedere, per quanto riguarda appunto anche le altre finalità, noi stiamo già lavorando come tavolo, abbiamo proseguito, nel senso che in attesa che appunto venga approvata la norma, noi continuiamo comunque con i lavori, in maniera tale che appena la norma è approvata siamo pronti già con il regolamento, e che riprende parte, diciamo, da quel contenuto, dai contenuti delle linee guida, e le andrà a sviluppare, ad allargare, ad arricchire anche in relazione alle altre finalità. Il fascicolo sanitario elettronico, dice la norma, è istituito dalle regioni e province autonome, quindi è a livello regionale. Attraverso poi l'ampliamento, attraverso la norma che verrà approvata, sarà possibile poi anche comunque la consultazione a livello centrale. Un'altra linea che stiamo sviluppando, stiamo definendo appunto, è quella sulla telemedicina. E, diciamo che il Ministero già contribuisce a realizzare servizi innovativi di telemedicina con specifici progetti che ha portato avanti, sono quella rete tumori rari, la telemedicina nei piccoli comuni lombardi, il progetto Telemaco, e la rete a banda larga di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, il progetto GAR, e la telemedicina nell'arcipelago eoliano. Quindi mirato sulle piccole isole, che sono certamente uno degli ambiti nei quali la telemedicina può contribuire e sostenere e a supportare l'assistenza. Vedo da dire anche che la comunicazione alla Commissione europea del 2008 ha posto determinati, diciamo, impegni a carico degli Stati membri e proprio in relazione alla realizzazione, al conseguimento di quelli che sono gli obiettivi posti da questa comunicazione, si sta procedendo anche qui alla realizzazione di linee guida. Un progetto importante che il Ministero sta portando avanti dal 2007 e attraverso una convenzione con la Regione Emilia-Romagna e l'Osservatorio Nazionale per la Valutazione e il Monitoraggio delle Applicazioni di Telemedicina. Inizialmente questo progetto è partito ponendo l'attenzione su quegli progetti specificamente sull'home care, ma adesso sta progressivamente estendendo il suo perimetro a tutti gli ambiti di telemedicina per definire appunto un modello di riferimento a livello nazionale, e questo appunto in relazione a quello che la Commissione europea aveva detto nella comunicazione. Non solo, ma proprio per conseguire sia la comunicazione alla Commissione europea cosa richiedeva? Richiedeva intanto una ricognizione di quello che era la situazione, lo stato dell'arte dei progetti di telemedicina, lo sviluppo della medicina, e quindi attraverso l'osservatorio sull'home care ci sarà la possibilità di avere queste informazioni. Osservatorio che è esteso a tutti i progetti iniziativa regionale, e quindi c'è un coinvolgimento anche qui forte del coordinamento regionale di tutte le regioni, proprio per avere un panorama di quelle che sono le iniziative e i progetti. La Commissione europea, appunto la comunicazione, chiedeva anche di individuare una normativa e di focalizzare anche quelli che erano i vantaggi che derivavano da servizi resi attraverso la telemedicina. Da qui quindi l'esigenza appunto di procedere, di condurre questo lavoro, ed è stato istituito nell'ambito del Consiglio Superiore di Sanità un tavolo specifico proprio sulla telemedicina. La prima riunione c'è stata il 24 febbraio del 2011, sono stati costituiti dei sottogruppi di lavoro specifici su determinate tematiche che occorrerà definire per arrivare poi alla determinazione appunto di queste linee guida, che poi anch'esse saranno oggetto di intesa in conferenza Stato-Regioni. Sulla prescrizione elettronica, ricordiamo poi più estesamente, ne parlerà la dottoressa Tarquini, no? Immagino anche. Il DPCM del 26 marzo 2008 sono state definite le modalità con cui procedere alla trasmissione telematica dei dati delle ricette elettroniche, e in particolare per quanto riguarda i medici del Servizio Sanitario Nazionale, in quanto già era partito e pienamente attivo la trasmissione dei dati delle ricette elettroniche dal soggetto erogatore al sistema centrale del Ministero dell'Economia. Il DPCM è andato a disciplinare la seconda fase, che è quella della trasmissione telematica dei dati lato prescrittore, quindi medici. C'è una terza fase che è stata introdotta dal decreto legge 78 del 2010, ed in particolare l'articolo 11,16, che ha previsto la terza fase, definiamo così, che è quella vera e propria della dematerializzazione della ricetta, e quindi la parte medico prescrittore e erogatore, e quindi la possibilità per il cittadino di poter recarsi direttamente presso l'erogatore, farmacia, ambulatorio e anche ospedale, per avere la propria prestazione senza avere più la ricetta cartacea, e quindi la possibilità di poter usufruire della prestazione attraverso una comunicazione, diciamo una trasmissione telematica dal medico all'erogatore, a vantaggio e per facilitare, diciamo, il cittadino. Qui si sta lavorando appunto il Ministero dell'Economia, che è titolare poi del settore, stiamo lavorando e anche con le regioni per vedere come realizzare e mettere a sistema questa terza fase. Un'altra cosa importante è che la stessa disposizione, l'articolo 11, prevede, sempre al comma 16, prevede anche che l'invio telematico dei dati relativi alle ricette mediche sostituisce a tutti gli effetti la prescrizione in formato cartaceo. Questo significa riconoscere il valore legale, quindi anche non solo più a quella che era la ricetta rossa, quindi, ed era stato sempre un po' il problema anche da parte della Guardia di Finanza, insomma, come responsabilità, che venisse riconosciuta a tutti gli effetti valore legale anche alla ricetta telematica. E anche su questo, insomma, stiamo lavorando. Ma certamente queste disposizioni realizzano quegli interventi che divengono certamente fattori abilitanti ai fini dell'innovazione dei processi prescrittivo erogativi che vedono direttamente coinvolti i cittadini. Certificati telematici, anche qui il DPCM 26 marzo del 2008 prevedeva l'adazione da parte del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero del Lavoro e con il Ministero dell'Economia, sentito l'INPS, la realizzazione, diciamo, delle regole, la messa a disposizione delle regole tecniche per consentire questa trasmissione telematica dei dati dei certificati medici. È stato fatto questo con un decreto il 26 febbraio del 2010. Contemporaneamente si è intervenuta la riforma, il decreto legislativo 150 del ministro Brunetta sul pubblico impiego, e quindi abbiamo dovuto recepire quello che la riforma prevedeva, cioè che le assenze per malattie dei pubblici dipendenti dovessero essere, diciamo, giustificate attraverso esclusivamente certificati medici digitali, attraverso il sistema SAC, che è il sistema del Ministero dell'Economia, che trasmette direttamente al sistema informativo dell'INPS i dati dei certificati, che poi l'INPS provvede a trasmettere al datore di lavoro pubblico. Contemporaneamente, poi, nel novembre del 2010, era intervenuta anche era intervenuta la riforma sul lavoro, quindi c'era che prevedeva l'estensione anche al settore privato delle modalità di trasmissione, e quindi al datore di lavoro privato, di modalità di trasmissione che erano state previste per il datore di lavoro pubblico. Quindi oggi, sia per il settore privato sia per il settore pubblico, la trasmissione dei certificati, i certificati medici vengono trasmessi telematicamente attraverso lo stesso sistema, quindi trasmissione al SAC, dal SAC all'INPS, dall'INPS al datore di lavoro pubblico e privato. Sapete che, insomma, per attuare questa riforma, che è stata notevole, un impatto anche in termini di risparmi, ci sono state delle difficoltà, delle criticità, che però hanno trovato sicuramente, diciamo, alcune, quelle più importanti, già delle soluzioni, tant'è che dal 1 febbraio di quest'anno ormai il sistema è a regime. Contemporaneamente sono stati istituiti tre gruppi di lavoro presso il Ministero della Salute su richiesta delle regioni, proprio per affrontare queste problematiche. E una parte, appunto, hanno trovato soluzione, e questo ha consentito, appunto, di poter partire dal 1 febbraio di quest'anno con la trasmissione telematica. L'ultima circolare del ministro Brunetta, tenendo conto dei risultati di questi tavoli, ha quindi dato delle precise indicazioni su come procedere, e stiamo adesso nuovamente lavorando sempre con questi tavoli, amministrazioni centrali e regioni, per poter mettere a sistema superare altre criticità che rendano ormai definitivo il sistema a tutti gli effetti. La dematerializzazione, anche questo è un altro importante settore, abbiamo detto all'inizio che è alla base poi di questi processi innovativi, e il Ministero della Salute ha elaborato le linee guida per la dematerializzazione della documentazione sanitaria in diagnostica per immagini. Siamo partiti da questo settore, Queste linee guida sono state elaborate da un gruppo di lavoro del Ministero formato da esperti, da rappresentanti delle società scientifiche. È stato acquisito il parere formale di DGPA, il parere formale del garante della privacy e sono attualmente all'esame delle regioni. La prima riunione, infatti, ci siamo visti la settimana scorsa e stiamo definendo con loro alcuni aspetti, alcune integrazioni per poter andare poi in conferenza Stato-Regioni. Il 19 di maggio si attiva l'altro gruppo sulla dematerializzazione della documentazione sanitaria per la laboratoristica e quindi anche qui procederemo con lo stesso metodo attraverso esperti, attraverso incontri con le società scientifiche per poi arrivare alla condivisione con le regioni e a mano altri settori che individueremo per poter procedere sempre con la dematerializzazione. Perché non mi va avanti? Eccola. Diciamo quindi da questa panoramica emerge che appunto la sanità in rete è fondamentale proseguire lungo il percorso che abbiamo intrapreso e quindi con l'individuazione di ulteriori direttrici, con l'attivazione di tavoli di condivisione tra le varie amministrazioni centrali e le regioni per pervenire a linee guida. Abbiamo visto anche realizzato, diciamo predisposto delle norme, quindi lavorare in questo senso per cercare di arrivare veramente a realizzare e ad attuare nei vari contesti locali e regionali la sanità elettronica, la sanità digitale. E questo proprio per realizzare attraverso il percorso e il metodo che abbiamo seguito proprio creare condizioni uniformi per realizzare modalità innovative di organizzazione ed erogazione dei servizi. È necessario portare a sistema le migliori pratiche e razionalizzare conseguentemente gli investimenti replicando queste best practice che hanno dato e stanno dando sicuramente risultati importanti ai vari livelli istituzionali. E la sinergia e la cooperazione anche tra tutti gli attori coinvolti nell'ambito di una cornice unitaria strategica istituzionale per l'IELT perché appunto si possa garantire l'armonizzazione e la coerenza delle soluzioni individuate e quindi da una parte sicuramente i ministeri a livello centrale, gli attori che poi sono quelli che dovranno realizzare e utilizzare queste soluzioni e queste indicazioni che vengono date e in una sinergia, in una collaborazione che ha sempre diciamo, contraddistinto l'attività del Ministero, non dimenticando anche sicuramente le aziende che sono coloro che poi supportano con le soluzioni tecnologiche la realizzazione degli interventi in materia di sanità elettronica. Grazie. Allora, scusatemi, probabilmente mi sono dilungata molto. No? Sono riuscita a rimanere nei tempi. Allora, io do subito la parola alla dottoressa Tarquini del Dipartimento di Innovazione della Pubblica Amministrazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. E la dottoressa Tarquini ci farà una panoramica sul piano EGOV 2012, anche lei appunto per illustrare quelle che sono le attività e lo stato dell'arte in materia di sanità elettronica.